caso incontro del mese scorso.
Quindi questo vorrebbe essere un po' una continuazione, io magari riprendo meno le idee generali dell'incontro passato e poi continuo. Piccola parentesi solo a livello di notizia che penso che sia un interesse comune, parlando del padre Rossi che era portato a Gallarate, dove c'è una nostra comunità più attrezzata per accogliere gli anziani con i loro problemi, e da qualche giorno è lì anche Camilla Martini.
Ma no,
sì, nel senso che la malattia non gli permette più di essere così, poter svolgere la sua vita che ha fatto fino adesso per il talento in Italia, e quindi sarà lì a Gallarate. Questo semplicemente perché lo conosciamo tutti, lo vogliamo bene, di sapere così. E solo per dire, lui a maggio mi diceva il padre Bruno Bois, che qualcuno di voi conosce, e a maggio, 15 giorni fa, era previsto un corso di esercizi a Roma, e tenuto dal cardinale, e allora lui è andato per questo corso, e il corso lui è riuscito a farlo a metà perché poi è stato male, eccetera. Quello che qualcuno diceva è che nonostante tutto si vedeva ancora questa, si vede, no, dentro di lui questa grande desiderio di comunicare la parola, cioè anche nella fatica che faceva a parlare, però c'era veramente un ardore del cuore nel voler comunicare anche la parola di Dio. Così, quindi questo. No. Allora, veniamo al nostro cammino. La volta scorsa, diciamo, il tema era legato all'icona, ma non come una riflessione tanto, diciamo, estetico, artistica, culturale, ma perché non era lo scopo del nostro incontro, ma piuttosto un tentativo di entrare nel significato teologico dell'icona, e appunto questa immagine che viene dal mondo orientale cristiano, che ha ecco, delle comunanze con noi, delle differenze. E la differenza sostanziale che accennavo è che per noi occidentali cristiani, diciamo dal IX secolo, X secolo, da quando sono state le folle dispute in Oriente, addirittura le guerre, che sappiamo con la stia, eccetera, noi sull'immagine abbiamo sempre detto sì, l'immagine aiuta, no? Ma non è fondamentale, cioè è la Bibbia dei poveri. Quindi, così come ancora andando a visitare delle chiese antiche, troverete le guide che in quelle chiese antiche dove ci sono tutte le immagini, affreschi, vi diranno ancora, ecco, guardate, qui no, nell'antichità la gente non sapeva leggere né scrivere, allora le immagini aiutavano, no? Ora, dato che invece quasi tutti, o tutti sappiamo leggere e scrivere, anche se c'è un'ignoranza di ritorno, vabbè, ma il fatto è le immagini non servono più. E allora normalmente no, nelle chiese nostre moderne ci sono delle belle pareti di cemento, no, oppure di mattoni, eccetera, e poi una sticina, qualcosa, no? Ricordavo, se vi dovesse capitare di passare nella nuova chiesa di San Giovanni Rotondo, questo periodo non c'è andare, che sono pieno di gente, no? Perché come sapete c'è, no? Pellegrinaggio, eccetera, e c'è questa bellissima chiesa, no? Di Renzo Piano, dove c'è un pilastro dietro l'altare da cui partono 12 archi, 12, no? E una croce che scende sull'altare, cioè in alto, fatta da Gio Pomodoro, fatta di chiodi, no? Senza il crocifisso, solo una croce. E non c'è un volto di Gesù. Non c'è un volto di Gesù. Se no nel lambone, piccolino, che sarebbe una chiesa che può contenere credo 10.000 persone, non lo so, lì nel lambone c'è un piccolo volto di Gesù, così, no? Non c'è un volto di Gesù. Cioè, allora dico questo per dire, no? Che nell'Oriente invece immagine e parola di Dio, no? Immagine come qualcosa che non soltanto ti dice, ma in qualche modo ti comunica. L'icona, noi non è nella nostra tradizione immediata, per cui non riusciamo a cogliere, no, questo, non soltanto come qualcosa che ti narra un significato, ma allo stesso tempo diventa un luogo dove è possibile trovare quel significato, qualcosa di quel significato, un po' come la parola di Dio. Noi cristiani occidentali stiamo riscoprendo la parola di Dio, no? Dopo averla tenuta chiusa per secoli, grazie a Dio dopo il concilio stiamo di nuovo riavendo in mano la parola, e la parola è un sacramento, cioè il sacramento significa che non soltanto ti narra Dio, ma nella parola tu puoi incontrare questo mistero grande. Allora, l'immagine legata alla parola che ti comunica, ecco, non tanto delle nozioni, ma la possibilità che in qualche modo tu possa incontrare questo mistero di Dio. Non è, ecco, diciamo, non è tanto convincersi che c'è, ma incontrarlo. Come cristiani non siamo interessati a studiarlo, ma a incontrarlo. Perché se questo mistero c'è ed è un vivente, allora per noi è quello che ci viene annunciato, che è un mistero che vuole comunicarsi a noi. Padre Spivlik, che molti conoscono, ricordo che iniziava il suo corso di spiritualità orientale russa all'orientale di Roma, iniziava così, no? Dicendo, a lui piacciono le barzellette, le cose, no? Però sempre con un grande significato, poi. E diceva, chi è il primo teologo della Bibbia? E noi ci guardavamo, naturalmente, non so, cioè quelle domande che ti piacciono, no? Dici, ma dove? E dice, il serpente nel giardino di Genesi 3. E dice, sì, perché fino a quel momento Adamo ed Eva parlavano con Dio, a Dio, viene uno che comincia a fare un discorso su Dio, di Dio in terza persona, e cominciano tutti i problemi. Allora, come dire, quello che ci viene detto dalla parola e dall'immagine parola viene offerto e annunciato come possibilità di un incontro. Quindi non tanto che convincerti che c'è un Dio, no? Ma incontrarlo. Incontrarlo. Karl Rahner, questo grande teologo, no, del secolo passato, diceva che il cristiano del terzo millennio, cioè noi, no, o sarà un mistico o non sarà. Allora, non dobbiamo pensare tanto ai mistici, ai grandi, che, no, allora dice, vabbè, non sarò mai così, basta, no? Cioè, no, no, ma quando diceva mistico diceva quel minimo, no, di esperienza diretta, profonda, di un mistero, ed è il mistero di Dio. Allora, l'immagine, appunto, l'altra volta ci fermavamo per lasciarci narrare, e perché questa narrazione affascini il nostro cuore e ci comunichi qualcosa. Poi il discorso era continuato, ho cercato di sviluppare questo discorso legato all'immagine e somiglianza. Se vi ricordate, per chi c'era, abbiamo percorso i brani fondamentali dell'Antico Testamento in particolare, perché siamo partiti da questa idea, cioè dal fatto di dire, normalmente, per esempio, quando voi leggete dei libri sulle icone dell'Oriente, una cosa che viene detta in molti libri è che l'icona cristiana sarebbe un fatto prettamente neotestamentario. Del cristianesimo, da Gesù in poi, perché gli ebrei dicevano niente immagini, cioè quindi da Gesù in poi l'Antico Testamento non serve, come spesso per tante cose, cioè anche noi cristiani spesso l'Antico Testamento, diciamo, non serve, no? Ricordavo come in molte parrocchie, non so se ancora oggi, però quando almeno quindi 30 anni fa ho fatto io la comunione della Crescita, il mio parroco mi aveva regalato i Vangelini rossi, non so se si usa ancora, no? E che naturalmente era un risparmio per il parroco, perché comprare le Bibbie per 100 bambini è meglio i Vangelini, secondo me. E, però insieme a questo c'è anche un'idea che sottostà a questo, no? Cioè non detta, non consapevole molte volte, che basta questo, no? Cioè bastano i Vangeli. L'Antico Testamento non si capisce, uno apre, non lo capisce, no? Questi qui, no? Cioè non serve. Allora, leggere il nuovo senza l'antico, no? Ecco, io riprendo sempre quella vignetta che avevo trovato una volta da Charlie Brown, bellissima, in cui c'era Charlie Brown che andava con il cartello Gesù e la risposta, e Linus, sapiente, il filosofo, lo tocca e gli dice: sì, ma la domanda qual è? Perché se io ho la risposta, ma a che? Non capisco neanche bene la risposta. Allora, anche qui c'è uno sforzo, per esempio, questo a livello di condivisione, tanto per dire, noi da 2 anni a Bari, dove vivo, con un gruppetto di 20 di persone, siamo dati come di leggere la Bibbia dall'inizio. Abbiamo iniziato dalla Genesi, una lettura commentata, che cerco di fare io, ogni giovedì sera, e in 2 anni siamo arrivati ai Numeri. Non è male, cioè siamo fasolini, non so, però devo dirti che veramente ci sta affascinando tutti, perché risuona, cioè veramente poi molte cose si collegano al ultimamente il discorso dei Numeri, tanto per dire, c'è Mosè che a un certo punto si lamenta con Dio che è troppo pesante sto peso di sto popolo che mormora sempre, che non è mai contento, dice a un certo punto Mosè, dice: guarda, lasciami perdere, lasciami, fammi morire. Allora Dio gli viene incontro e gli dice: ok, dice, ti aiuterò, perché designa 70 anziani che ti aiuteranno nel condurre il popolo e sui quali io effonderò lo spirito che ho dato, condividerò lo spirito che ho dato a te. Allora lui, designiamo questi 70 anziani, che succede? Che fuori dalla campagna, cioè fuori dal luogo dove c'erano questi 70, lo spirito entra in altri 2 che cominciano a profetizzare, e c'è Caleb e Giosuè che vanno da Mosè e gli dicono: ma guarda che lì ci sono 2 che non sono nei 70, che facciamo, li blocchiamo? E Mosè si arrabbia dicendo: fossero tutti profeti il popolo di Dio, perché sei giusto per me, fossero tutti profeti il popolo di Dio. Allora questi 70 più 2 non previsti ricordano i 72 discepoli che Gesù manda. E poi ricordano anche nel Vangelo di Marco un'esperienza simile. Ricordate che Giovanni va da Gesù e dice: abbiamo visto alcuni che scacciavano demoni nel tuo nome ma non erano dei nostri. Proibiscilo, Signore. E il Signore è appunto che dice. Allora vedete, no? Cioè come veramente. Allora la nostra diffidenza nei confronti dell'Antico Testamento, della Chiesa anche velata, consente come una piccola cosa, anche un piccolo grande antisemitismo, cioè di per sé è anche una grande ignoranza della scrittura che ci fa perdere. Allora questo è sempre il negativo. In positivo diciamo che ci stiamo sforzando, no? E tutti quanti di approfondire e di conoscere. Allora, per cui allora, questo per dire, di dire che di guidare il discorso dell'immagine dell'Antico Testamento rispetto all'icona, da dove ero partito, no? Dicendo che gli ebrei non facevano immagine, quindi pensiamo solo al nuovo, è sbagliato. Perché la volta scorsa ci siamo fermati molto su questo, sul senso di non farti immagine. E ci siamo fermati sul decalogo e sul comandamento del decalogo che diceva appunto: non ti farei nessuna immagine di me, no? Né con quello che c'è sulla terra, né su quello che c'è nel cielo, eccetera eccetera. E ci siamo fermati molto a riflettere su questo, no? Cioè nel senso che l'esperienza dell'Antico Testamento, che è anche la nostra, è che se l'immagine di Dio ce la facciamo noi, è molto facile che su Dio proiettiamo le nostre paure, i nostri desideri, i nostri egoismi, e in qualche modo anche, come dire, fissiamo l'altro nell'esperienza che abbiamo fatto di lui. Ricordate, cioè, vi sto andando un po' veloce necessariamente, mi scuso per quelli che non ci sono, che non sono così, c'è un'altra volta, se non tutto sarà chiaro, però sto facendo un riassunto per poi andare avanti. E la vicenda del vitello d'oro, che tutti conosciamo, no? Del torello, di per sé un torello, diventa problematica idolatrica, no? Perché in questa statua che Aronne, i preti organizzano, sapete, non statue, le processioni, appunto, e allora in questa statua, è una malattia professionale, la fissa, no? Nel torello qualcosa, attenzione, che gli ebrei avevano visto in Dio. Perché il toro è simbolo, no, intanto di una forza generativa enorme, la fecondità del toro. Due, di una forza di dare la morte, di potenza che dà la morte, non legata all'istintività. Cioè nel senso che, non so, il leone uccide per mangiare, no? Il toro no, no? Allora, come dire, Israele aveva visto in qualche modo questo Dio che dava loro la vita tirandoli fuori dall'Egitto, e allo stesso tempo aveva visto questa forza di Dio libera che se vuole dà la morte, l'aveva visto, sì, dove? Degli egiziani morti sulle rive del mare, no? Al passaggio del Mar Rosso. Allora il problema qual era? Quello che loro vedono queste immagini di Dio e fissano questo in una scultura e dicono Dio è questo. In questo c'è il problema, no? Quando, nel senso che Dio sì è questo, ma Dio è anche altro. Dio è più. Attenzione, questo è un problema che a volte capita anche nelle nostre relazioni interpersonali. Perché molte volte noi fissiamo le persone nella conoscenza che abbiamo avuto di loro, che per quanto profonda possa essere, non è mai definitiva, no? Perché per noi quella persona è così, punto. Cioè, quindi non potrà mai cambiare, non potrà, lo conosco, cosa è così, no? Allora in questo c'è l'idolatria anche, no? Nei confronti di Dio, cioè quello di poter pensare di esaurire la conoscenza di Dio. Io so chi Dio è. E attenzione che guardate che questo è un problema che può diventare anche per noi, no? Perché se anche non ci sono tanti torelli o Baal, no, immagini di altri dei, il problema dell'idolatria rimane sempre anche con noi, cioè nel senso che molte volte anche nel nostro cammino noi possiamo fissare la nostra conoscenza di Dio e dire Dio è questo, lo so, no? Farmi un idolo. Allora per quello, e dato che l'idolo porta alla morte, attenzione, Dio non vuole, Dio nell'Antico Testamento, tutta la lotta, anche dei profeti, sarà una lotta anti-idolatrica, ma anti-idolatrica non per far piacere a Dio, o perché Dio non si dispiaccia, no? Sapete, certi catechesi che dicevano, non bisogna fare il male perché sennò Dio soffende, poverino, e quindi noi dobbiamo cercare di essere bravi per tenere contento Dio. No, no, il problema è che mica Dio ha un problema con sé, che sì. Il problema è che Dio si dispiace per noi. Si dispiace per noi. Perché vedete, poi, legato a questi brani, avevamo visto Genesi 3, dove anche lì si gioca sull'immagine. Ricordate tutto il racconto di Genesi 3, cioè chi segue Genesi 2, poi magari nel tempo di silenzio se volete andare anche a rileggere quel brano sapienziale, sono dei racconti sapienziali, in Genesi 2 si narra un'immagine di Dio, un Dio che appunto crea l'uomo, lo pone nel giardino, nella relazione gli dice mangia di tutto meno che un albero, l'albero della conoscenza del bene e del male, e non, attenzione, questo, noi lo chiamiamo divieto, cioè, però già questa è un'interpretazione nostra, più influenzata dal serpente che non da Dio, perché Dio, quello che sta dicendo non è un divieto, quello è una mitzvah in ebraico, un precetto, eh? E i precetti, i comandamenti nell'Antico Testamento e anche per Gesù, non sono delle imposizioni. Perciò il comandamento è uno che ti comanda, no? È uno più forte che ti dà un comando. Noi più giovani, diciamo, dico noi, ma io non sono più tanto giovane, ma i più giovani non lo usano più, ma ancora noi usiamo la frase, no, quando vogliamo essere gentili, di chiedere una cosa a una persona, gli dici non ti sia perdonato. Oggi non si usa più tanto, no? Non ti sia perdonato. Quindi per dire, guarda, sono più un favore che ti sto chiedendo, non è un comando, non è un'imposizione. Per cui per noi i comandi sono delle cose che ci danno addosso, quindi invece nella tradizione, se vedete, questo è anche un po' frutto della nostra ignoranza, della, non colpevole, nel senso che non siamo stati formati, no? Ma noi non conosciamo il contesto, no? La struttura dell'Antico Testamento, dove il comandamento è indicazione di via. È simile a un segnale stradale, no? Di uno che ti dice da quella parte della vita, se vuoi, da quella parte della vita, io che ti voglio bene e che ti spero che tu scelga la vita da quella parte della vita, no? Quindi l'idea della vita come un cammino, come un attraversamento, dove è importante conoscere la via, perché se tu sbagli in vita muori. O muori, no, nel deserto, o si muore, o si perde tempo, che è anche un po' morire. Quante situazioni magari, no, sballate ci sono andate a mettere e abbiamo perso magari anche anni, no? Siamo morti. Allora, avere qualcuno che ti dice attento, da quella parte, no? Cioè, come noi quando vogliamo andare in un luogo e ci sono dei buoni segnali, no, di volo in montagna e contentissimo se i sentieri sono segnati bene, no? E invece se non sono segnati è un caos, no? Allora l'indicazione è appunto l'indicazione di Dio, io cerco di non perdermi, se mi perdo potete anche un attimo bloccarmi. L'indicazione di Dio di mangiare di tutti gli alberi del giardino meno uno, l'indicazione è data perché è quella di dire mangia di tutto, no? Mangia di me, della vita, però ecco, di una cosa, cioè della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Quello che ricordavo, che non è un'indicazione che vuole tenere l'uomo in una condizione di no? Sudditanza, di non sapere cosa è il bene e il male, no, nel ebraico antico conoscere ha la stessa radice di mangiare, il verbo yagam, la stessa radice di mangiare, che significa in qualche modo l'ebreo conosce quasi mangiando, ma nel senso unendosi alla cosa. Maria che dice non conosco uomo, non sta dicendo che non conosceva un uomo nella sua vita, il padre l'aveva conosciuto, non sappiamo se aveva fratelli, ma che non ha conosciuto un uomo da sessualmente da rimanere incinta all'angelo che gli dice avrebbe figli. Dice come? Non ho fatto questa esperienza. Allora non conoscere il bene e il male significa, non poter conoscere il bene e il male significa non sei tu che decidi ciò che è bene e ciò che è male. Tu nasci in un mondo che ti precede. Che ti è stato donato. Scoprilo. E in questo mondo scopri ciò che fa vivere, il bene, e ciò che uccide, il male. Allora non sei tu che reinventa il mondo, no? In questa idolatria dell'io, in cui la nostra, in cui viviamo, no? In questo delirio dell'io, uno pensa che lui decide tutto, no? Lui decide tutto. Purtroppo vediamo anche le conseguenze di questo nei fallimenti relazionali, nella solitudine, nella violenza, no? Allora è indicazione di vita, no? E l'immagine di Dio verrà stravolta dalla suggestione del serpente, Genesi 3, che presenterà invece, no, ad Adamo ed Eva una falsa immagine di Dio, delle false immagini di Dio, eh? Cioè di un Dio egoista di sé. Dio non vuole che tu mangi di nessun albero del giardino. Dio non l'aveva detto così, anzi ha detto mangia di tutto, ma è uno, no? Ma non importa, comincia a presentare un'immagine di Dio egoista di sé, false, no? Perché Dio non l'aveva detto così, egoista, scusate, delle sue cose e di sé. Dio non vuole che tu diventi come lui. Cioè, vedete, è una falsa immagine di Dio che è il Dio della concupiscenza, della bramosia, di quello che sentiamo dentro anche noi, cioè di questa spinta a volere tutto, tutto. E a non capire il perché, no, ci può essere un limite. Noi non riusciamo a dare senso al limite, no? La gente non dà senso al limite. Il limite è maledizione, bisogna, no? Per tutte le pubblicità, c'è la pubblicità di una macchina qualche tempo fa che diceva i limiti sono fatti per essere superati, no? Cioè, per chi si può comprare, no? Poi sbattere che qualcuno come Roma purtroppo, no? Cioè, allora, i limiti sono fatti per essere superati, no? Questa idea di un uomo, no, che deve a tutto, deve andare oltre. L'uomo e la donna accolgono come facciamo anche noi la suggestione del serpente, vanno a mangiare dall'albero e non diventano Dio, anzi è un casino perché non riescono più neanche a guardarsi, no? Avendo rotto la relazione con Dio, anche la relazione con l'altro si inclina, non riescono più a guardarsi, no? Dicevo l'altra volta, non diventano Dio. Io per tanti anni, anche commentando questo brano, dicevo non diventano Dio perché siamo creature, però non mi convince, lo dicevo perché era quello che avevo capito, però non mi convinceva più in fondo, no? Cioè, perché siamo una creatura è quasi come dire oh, tu non puoi diventare Dio, fatti una ragione, sei creatura, basta, no? Andiamo lì, basta, no? Cioè, però di questa cosa non diceva, vabbè, come dire, tu diventi raggiungibile, noi siamo qua e o ci rassegniamo o ci spariamo, cioè non abbiamo molte, no? O viviamo la vita così. Però poi ultimamente, approfondendo, leggendo altre cose, ho trovato un'altra interpretazione che mi piace molto di più, che sento più vera, perché noi non diventiamo Dio perché il vero Dio non è così, cioè non è il Dio del serpente, della bramosia, della concupiscenza. E lo dico semplicemente, con questo vado verso la conclusione del riassunto, scusate se state riascoltando alcune cose, ma perché non diventano Dio? Perché Dio non è così, com'è il vero Dio? Per esempio, quel versetto del capitolo primo della Genesi, versetto 26, dove Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. A immagine di Dio fece l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Allora, quel versetto è un versetto particolare, difficile, ci sono molti versetti difficili nella Bibbia, e questo versetto è difficile perché c'è un plurale, perché Dio parla al plurale, facciamo. L'interpretazione, una delle interpretazioni più accettate era quella di dire che lì c'era una modalità che veniva messa in bocca a Dio da parte dello scrittore sacro, che era tipica delle persone importanti, dei re, che parlavano così in plurale maiestatis, quindi noi. Ora, un autore in particolare, che poi io mi presento, questo Andrea Benelli, dice ma è strano perché tutto il resto dell'Antico Testamento, quando Dio parla a se stesso, usa sempre il singolare,
e dice com'è.
Allora lui propone un'altra interpretazione facendo notare come Dio cosa dice? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quando poi lo va a fare, c'è scritto Dio fece l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. E la somiglianza? Non c'è. C'è due volte immagine. E allora lui dice, quel facciamo, Dio lo sta dicendo all'uomo. Cioè, come dire che Dio dice, io faccio l'immagine, la somiglianza la fai tu. E a me piace molto questa interpretazione, perché, vedete, presenta un Dio che non fa tutto. Ed è bello perché un Dio che non fa tutto, ma che vuole che tu faccia con lui. E che corrisponde anche con la nostra vita, perché nella nostra vita ci è stata donata, ma poi noi l'abbiamo scelto anche come viverla, come, no? Cioè c'è, come dire, chi ama vuole che l'altro diventi responsabile. Sempre quella frase, no? Che la vera autorità è colui che rende capace gli altri di essere autori delle loro vite. Questo credo che sia un bel programma per ogni educatore, no? Per ogni padre e madre, che il proprio figlio, che la propria figlia diventi autrice, autore della sua vita. E allora Dio, e qui peso bene le parole, in modo da essere cattolico in quello che dico, no? E Dio, che nella sua onnipotenza pone limite a se stesso, no? Per poter dare spazio all'altro. In questo sono cattolico, sono a botte di ferro. Perché Paolo, San Paolo dirà che Gesù Cristo viene lettera ai Filippesi, no? Lettera ai Filippesi, no? Pur essendo della stessa natura di Dio, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, no? Non considerò una preda, ma spogliò se stesso. Spogliò se stesso. Allora, come dire, l'altro che fa spazio, no? Perché quello di fronte possa essere. Allora, l'uomo e la donna, sul suggerimento del serpente, no, a immagine di quel Dio della concupiscenza e della bramosia che ci portiamo dentro, che vuole tutto, no? Non esiste. Per quello dono un diventamento. Perché un Dio così, per la scrittura, per la Bibbia, non esiste. Il Dio che la scrittura narra è un Dio che nella sua onnipotenza, appunto, si limita per dare spazio all'altro, quindi limite non come maledizione, ma limite come possibilità di incontro. E torneremo su questo, perché vedete, lo comprende questo chi fa un cammino di conversione, cioè perché chi cerca solo il suo io, il limite è sempre maledizione. Per chi cerca solo il suo io, il limite è sempre maledizione. Ma chi invece si scopre sempre più persona, quando dico persona, io con gli altri, allora il limite può diventare luogo di incontro, luogo di vita, no? Luogo di amore, perché chi vive per se stesso l'amore non sa neanche cos'è. E chi invece cammina, no? Un cammino di conversione, allora può scoprire il limite come luogo di incontro. E in questo senso diventa simile. Allora, la domanda è quale immagine rispetto alla quale io devo concretizzare la mia somiglianza? Questa era un po' la domanda, no? Cioè nel senso che noi una somiglianza, nel senso di una concretizzazione della nostra vita, noi la facciamo. Tutti gli uomini, musulmani, ebrei, credenti, cioè tutti quanti. La domanda è rispetto a che immagine, a quale immagine di Dio ci portiamo in cuore. E allora il passaggio successivo che ho fatto la volta scorsa è che nell'annuncio cristiano l'immagine di Dio, diciamo quel Dio che si rivela secondo l'annuncio cristiano, nella creazione, nelle storie degli uomini, nelle diverse tradizioni religiose, no? Dice tutto di sé, nella storia di un popolo antico, popolo di Israele, e nella storia di un ebreo appartenente a questo popolo, Gesù di Nazareth. Allora quel versetto del Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18, è un altro versetto fondamentale, che dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha narrato. E allora per i cristiani il vero volto di Dio si rivela in Gesù di Nazareth. E attenzione, anche qui non corriamo troppo velocemente, come diceva, vabbè, ho capito, no? Perché chi mica noi cattolici lo conosciamo così tanto? Quanti cattolici hanno mai letto un Vangelo tutto quanto intero? Quanti cattolici, e non soltanto una volta nella vita come si legge un romanzo, ma tornano continuamente a contemplare questo volto di Dio in Gesù? Come dice un autore cristiano contemporaneo, molto più autorevole di me, Enzo Bianchi, lui dice che il problema del cristianesimo non è tanto la morale, no? Noi siamo tutti sulla morale, sulle cose, su quello da fare e non fare. Cioè, no, è la non conoscenza del Signore Gesù. Quante volte, cioè, quanto la scrittura è compagna del nostro, quanto forma il nostro cuore. Cioè, dovremmo magari semplicemente vedere quanti minuti di scrittura leggiamo alla settimana e quante ore di televisione vediamo. Cosa forma di più il nostro cuore? Poi un cattolico dice: Gesù, ho capito. Grazie, già un pezzo da fare, ma come dire, non so già cosa vuol dire, non sappiamo niente. Allora conoscere, no? Conoscere più profondamente il Signore Gesù che ci rivela al Padre, per cui ci rivela l'immagine che in qualche modo poi orienta la concretizzazione della nostra somiglianza. Non so se mi sto spiegando, no? Quindi immagine e somiglianza dobbiamo fare da noi, no? In qualche modo dobbiamo scrivere la nostra icona, cioè tutti noi in qualche modo siamo scrittori di icone, nel senso che l'icona è poi la nostra vita sul greco, che un'icona rappresenta sempre. Perché noi di qualcosa parliamo, sempre. Cioè qui, no, nell'icona che abbiamo qui, chi dice in maniera molto bella, no? Questa è la Madonna del Segno, orante, e vedete Maria che appunto ha nel grembo, nel petto, nel cuore, no? E il Cristo che è posto nella stessa posizione di Maria, o meglio, Maria è posta nella stessa posizione di Cristo. Cioè, quindi allora, come dire, noi nella nostra persona parliamo di quello che portiamo nel cuore. Questo è, no, per dire, lo percepiamo anche in negativo molto forte quando portiamo nel cuore tristezza, sofferenza, dolore, vuoto, le nostre persone, no? Cioè, anche quando incontriamo qualcuno, dagli occhi, qualcosa comunica, no? Qualcosa comunica. Una persona depressa ti comunica qualcosa, no? Cioè, una persona che invece è forte dentro della gioia di vivere ti comunica qualcosa. Allora noi nella somiglianza, attenzione, di nuovo, credenti, non credenti, eccetera, ciascuno di noi comunica quello che porta nel cuore. L'immagine, no, rispetto alla quale sta realizzando la sua somiglianza. Per quello vedete sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, versetto 2, versetto 3, non se non ricordo, comunque da quelle parti, si dice che Gesù dirà: la vera vita, o Padre, è conoscere te, è colui che tu hai mandato, no? La vera vita, o Padre, è conoscere te, è colui che tu hai mandato. le nostre prediche domenicali, noi preti, sono normalmente su quello che noi dobbiamo fare, no? Gesù ci dice questo. Cosa Gesù ci dice oggi nel Vangelo? Questo. Quindi noi, che siamo peccatori, che siamo, eccetera, eccetera, dobbiamo sforzarci di, eccetera. Queste prediche, in generale, no? Sono molto moraliste. Cioè, giocate tutte su quello che noi dobbiamo fare o non fare. E Gesù, ma Gesù lo conosciamo. Gesù lo sappiamo chi è, eccetera. Il problema è che poi noi seguiamo ciò che amiamo, no? E l'amore in qualche modo, penso che abbiamo fatto tutti esperienza, ci prende. E l'immagine dell'altro che conquista il nostro cuore, no? E il ricordo dell'altro che ci affascina, che ci tira fuori, no? E allora il Signore Gesù non è molte volte proprio questo, questa attrazione, no? Allora conosce, ecco, di più per... Ecco, per questo allora la seconda parte dell'incontro della volta è stata un po' una carrellata di immagini, di icone, no? Che ci narravano qualcosa del Signore Gesù. Allora, posso andare avanti dopo che mi sono stancato? Un po', no? Perché questo era solo Gesù.
No, però io sei dopo.
Prima di Giovanni, primo capitolo, versetto 18. C'è qualche domanda su questo? Posso parlare? Va bene. E allora, dato che questa volta vorremmo fare un passo avanti, parlare della vita spirituale, e quindi poi anche soprattutto della lotta, del combattimento spirituale, partiamo dallo Spirito Santo, e partiamo dalla Pentecoste, che abbiamo celebrato più o meno abbiamo ascoltato, possiamo prendere gli atti, abbiamo ascoltato Atti, capitolo 2. Dice appunto così: mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come il vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: costoro che parlano non sono forse tutti galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Pamfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi, arabi, e gli udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: che significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di mostri. Allora, la Pentecoste, che è un momento fondamentale della storia di Dio con l'uomo, che ci viene narrato appunto dalla scrittura. A livello ecclesiale si sta facendo degli sforzi per sottolineare la Pentecoste, no? In molte parrocchie, neanche in molte diocesi, c'è la veglia di Pentecoste, così come c'è la veglia pasquale, no? E quindi pian piano, e qui siamo anche sempre in cammino, c'è una maggiore consapevolezza che non è solo Natale e Pasqua, no? Per i cristiani normalmente c'è Natale e Pasqua. E per molti ancora cattolici, o che si dicono tali, il 10 e l'11 maggio è stato soprattutto la festa della mamma, che pure va bene, certe volte, con i figli, eccetera, sono stati ancora di più contenti
era queste cose, cioè, ma perché? Però queste cose.
Vabbè, anche lì siamo in cammino. Cioè, perché dico questo? Perché la Pentecoste è il culmine, è il frutto pieno di tutta l'opera di Dio. Di tutta l'opera di Dio. Dall'Antico Testamento, in tutta la storia del popolo di Israele, fino a Gesù, e in tutta la vicenda di Gesù, nella sua passione, morte e risurrezione, punta alla Pentecoste. Se non ci fosse la Pentecoste, quasi come a dire, Dio avrebbe fallito. Perché la Pentecoste voleva arrivare. Nell'icona della Trinità di Andrei Kuznetsov, sapete che l'angelo centrale, non ce l'abbiamo qui, ma l'angelo centrale, ricordate, ha il braccio destro, no? E la mano in questa posizione, no? Che secondo l'interpretazione ricorda ancora la divina umanità, o anche qualche altra interpretazione. E secondo uno studioso, lui afferma che nei restauri di questa icona si è intravista una pittura precedente, cioè che probabilmente questa è stata ritoccata da un autore successivo, cioè perché Andrei Rublev avrebbe dipinto la mano dell'angelo centrale non così, ma così, cioè indicando. L'angelo alla sua sinistra, che ricordate, è lo Spirito Santo. E lui afferma che quell'icona era infatti portata in processione nella festa di Pentecoste. Non tanto nella festa della Trinità, ma nella festa di Pentecoste. Cioè, come dire, tutta l'opera di Dio, del Padre che invia il Figlio nello Spirito Santo, si concretizza a Pentecoste. Pentecoste che ci viene narrato con questo... ecco questo racconto che appunto nel giorno di Pentecoste, Pentecoste è una festa ebraica, i discepoli con Maria si trovano riuniti nello stesso luogo, una condizione si trovano chiusi nel cenacolo, e a un certo punto arriva questa esperienza di questo vento, di un rombo, un rumore forte. Sono tutte reminiscenze dell'Antico Testamento. Ricordate che gli ebrei arrivati al Sinai, no? Allora si incontrano davanti a questa montagna dove c'era terremoti, che fra l'altro ritorneranno anche nell'esperienza di Elia. Ricordate quando fu nella caverna, allora ci fu un vento impetuoso, un terremoto, ma Dio non era, perché quelle erano state delle epifanie di Dio. E ancora più questo vento, la ruach di Dio nell'Antico Testamento, no? Genesi 1, il vento di Dio aleggiava sulle acque, no? E poi che riempie la casa, e allora anche qui queste lingue di fuoco, anche il fuoco che ricorda sempre l'epifania del Sinai, che c'era questo fuoco che usciva fuori dalla montagna, probabilmente doveva essere anche un vulcano o qualcosa del genere. E si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue con lo Spirito alla valore e potere di esprimersi. E poi dopo c'è questa uscita di queste persone che escono e cominciano a parlare, e la folla rimane sbigottita perché sentiva parlare ciascuno la propria lingua, no? Poi abbiamo questo elenco di luoghi. Non riusciamo a cogliere, cioè, in fondo, questa esperienza straordinaria, nel senso, come loro parlavano la loro lingua, venivano intesi nelle altre lingue, probabilmente l'aramaico, forse il greco, e questi qui si sentivano nelle altre lingue. Notate, adesso ci fermiamo un attimo di più su questo, naturalmente, però voglio subito notare l'ultimo versetto, che alcuni dicono si sono piegati, no? Come dire, l'esperienza di Dio non si impone mai. L'esperienza di Dio, la rivelazione di Dio non si impone mai. Ricordate che anche gli incontri con il risorto sono degli incontri strani, perché il risorto ti fa incontrare, ma in una maniera che non si impone.
andate a vedere le ultime, il finale del Vangelo di Matteo, dove si dice appunto che si riunirono tutti, trovarono, cioè con il Signore risorto, e però c'è scritto a un certo punto, ve lo vi do la citazione esatta, tanto per confondere un po' la vostra fede, spero di no.
Matteo
28 dice Matteo 28 16 arrivo, non so.
Scusa.
No, nel senso, Matteo 28 16 dice: gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro e si prostrarono innanzi, alcuni però dubitavano. E non ci com'è. E si prostrano innanzi, e alcuni dubitano. Vabbè, ma è perché vedete che in fondo non riusciamo a capire. Quello che riusciamo a cogliere, almeno che a me piace cogliere sempre, è che il Cristo risorto, l'esperienza della Pentecoste, come il Cristo prima della sua passione, morte e resurrezione, è uno che narra un Dio che non si può, che non ti costringe a credere. Tra l'altro questo è uno dei motivi per me personalmente più profondi, perché io credo in Dio, perché uno Dio non ti lascia vita. Per cui anche rispetto a questa esperienza, che uno può dire, ma come? Cioè, no? Come fai a non credere di fronte a tutto questo? Beh, gli atti ti dicono che c'era qualcuno che gli diceva questi. Sono fuori, no? Cioè, si sono... no? Allora, l'ho detto perché è un Dio che nell'amore non si impone. E non può fare altro l'amore, eh? Non può fare altro. Se non proporsi, se non chiamare una, no, a una risposta libera e amorosa a sua volta. Non siamo condannati a essere cristiani, eh? E se uno non è cristiano non è detto che gli capiterà allora che gli verranno i tumori, che sarà, no, che andrà male il lavoro, che perderà, sarà licenziato, che gli ruberà una macchina, eccetera, eccetera. Questo capita anche ai cristiani, no? Anche a noi. No, non è una polizza. Per cui allora, ora, per comprendere di più questo brano, naturalmente sappiamo che dobbiamo ricondurlo. Se questo è il culmine dell'azione di Dio, dobbiamo ricondurlo al culmine dell'azione del male, che nella scrittura viene narrata in Genesi 11, è il famoso brano della torre di Babele. E tanto per così dire qualcosa in generale su il contesto, Genesi organizzata, il libro della Genesi, così una, si vede subito una due grandi sezioni: la sezione dei capitoli 1-11 e la sezione del capitolo 12 fino alla fine. Da 12 fino alla fine è la storia dei patriarchi. 12-1 Abramo, no? Vatten, eccetera, eccetera. 12. Prima ci sono questi 11 capitoli che sono come delle premesse al tutto. Sono dei racconti sapienziali, quindi non dei racconti storici, ma questo sono delle modalità narrative in cui gli ebrei antichi cercano di trasmettere delle verità, dei significati veri della vita, no? E allora i primi capitoli 1-11 sono i primi due racconti della creazione, e poi dal capitolo 3, no, che abbiamo ricordato prima, comincia la fuga da Dio, la rottura della relazione con Dio. Genesi 3, Adamo ed Eva, il serpente. Genesi 4, Caino e Abele. E poi nei capitoli successivi, 6, 7, eccetera, il diluvio, questo male che diventa un mare, cioè quindi questa confusione del cielo e della terra, questo male che travolta e uccide la terra.
E questo ancora qui c'è sempre una cosa sempre peggio fino al culmine, la torre di Babele. La torre di Babele è il culmine della questi racconti sapienziali sul mare. Ora lo leggiamo: tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennar e vi si stabilirono. Dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci sulla terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto grande il progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. A una lettura immediata, credo che non si riesca, almeno a me faceva anche questa impressione, a capire perché è il culmine del mare. Cioè, non si ammazzano, non ci sono, no? Sì, c'è sta torre, quella toccare il cielo, ma immediatamente uno diceva che il culmine del mare. Allora, naturalmente cerchiamo di leggerlo più approfonditamente. Allora, aspetta una cosa, viene detto. Questo è un brano che ha una finalità di spiegazione di un'esperienza umana che gli ebrei, come noi, vivevano, cioè quella delle differenze di lingue. Noi parliamo di lingue diverse. Allora, questo parlare di lingue diverse può avere risonanze diverse. Per esempio, se uno va a Roma, prende il 64, va a San Pietro e ci sono pieni di turisti, e ci sono delle turiste o dei turisti americani o inglesi che parlano l'inglese, noi italiani ci guardiamo e normalmente diciamo: vedi che significa non studiare l'inglese, no? Noi ci diciamo sempre così, che siamo peggiori, che parliamo male lingua, sempre tutte le cose. E quindi lo ridiamo, eccetera, siamo molto tranquilli. Se sullo stesso autobus ci sono degli africani, degli albanesi o altro, eccetera, o arabi, eccetera, e parlo tra di loro, la nostra reazione non è mica la stessa. Cominciamo a dire: perché non si stanno a casa loro? Se sono arabi saranno terroristi, ci andiamo alla prima fermata, no? Eccetera. Cioè, le lingue diverse e l'incomprensione che questo comporta ci divide. E poi attenzione, non è necessario avere codici linguistici diversi per sentirsi contro, perché molte volte, anche quando si ha lo stesso codice linguistico, nelle famiglie uno dice: io li parlo, e quello non capisce, no? Perché dice: ma come, parlare italiano? Sì, anche in dialetto parliamo, ma non capisce. Stupido, cretino, non capisce. Allora, ed è un problema, perché non capirsi è morte, no? Non sentirsi capiti, no? Non sentire che nessuno mi capisce profondamente, no? È un principio di solitudine, di isolamento, di, no? Allora, questo racconto cerca di dire: ma com'è che è così, no? Perché è successo? Allora, vedete, innanzitutto qui parla di un tempo in cui la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Ricorda i primi capitoli, cioè i primi capitoli, quando c'era la creazione così come Dio la sognava, come la sogna ancora, cioè dove Dio e l'uomo passeggiavano nel giardino, dove l'uomo di fronte alla donna comincia a parlare. In Genesi 2 è bellissimo, l'uomo non
parla prima che di fronte a lui non ci sia la donna. Solo quando c'è la donna l'uomo parla, no?
Cioè, e non parla solo.
Parla senza donna, cioè comunque finalmente l'altro diverso da me mi permette di comunicare, di uscire fuori dalle sue compugne, no? E quindi sono quei due capitoli, quindi c'è un tempo, no? Che è quello che Dio sogna e che poi sarà il tempo della Pentecoste, no? Dove ci si capiva. L'avere la stessa lingua non dobbiamo pensare che parlavano una sola lingua, sapete che c'è sempre qualcuno che tenta di fare l'esperanto, no? Con lingue che siano unificatrici. Il problema è che poi ci si capisca, perché anche se si ha la lingua, no? E loro emigrano dall'Oriente, vanno via. L'Oriente è il simbolo e il luogo di Dio, no? I cristiani pregavano verso l'Oriente, le nostre antiche chiese erano orientate, no? Il cristiano pregava verso l'Oriente, no? E quindi loro emigrano. Genesi 3, Genesi 4. Forse vanno via da Dio. E andando via da Dio, no? Quindi vedete qui la sintesi di tutto il cammino precedente, vanno via da Dio, da quell'immagine falsa di Dio che ci portano dentro, che succede? Che capitano in una pianura nel paese di Sennar e dicono facciamoci i mattoni, cuciamo la terra e costruiamo una città. Ora, nella mentalità antica, ebraica, ma non soltanto ebraica, perché anche nelle nostre culture, nei tempi passati, le città non venivano costruite nelle pianure, venivano costruite sui monti, sulle alture, no? Quante nostre città, no? Sono le città dove è meglio, le città dove è buono, cioè, erano tutte in alto, perché naturalmente, uno, erano difendibili, due, si trovavano le chiese, no? Quindi per costruire le mura, no? Allora, fare una città dove, no, nella mentalità antica, lo dobbiamo capire, cioè non è che non si può fare, ma in qualche modo l'ebreo coglieva un ordine, no? Anche nel fatto che le chiese si trovano in alto, le città si fanno in alto, c'è un ordine di Dio nella creazione che ci invita a vivere in armonia con la creazione. Allora, voler fare la città dove non si fa la città, e tra l'altro stravolgendo la terra, violentando la terra, cioè nel senso che la terra nella mentalità antica fatta per essere coltivata viene cotta, non è un problema contro i mattoni, ma rimaniamo sempre nella cultura del tempo, no? Viene cotta, cioè viene violentata rispetto a quella per cui era stata creata. Per cui vedete, no? L'uomo che si stacca da Dio, no? Stravolge il rapporto con la terra, e fa una città. Nella Genesi, come anche nella Bibbia, le città non sono viste tanto bene. Perché? Perché nel capitolo 4 della Genesi, ricordate, il capitolo 4 è il capitolo di Caino che ammazza Abele, il fratello. E poi a un certo punto Dio, no, sappiamo che va da lui, dice dove è tuo fratello, eccetera. Poi nel versetto 13 del capitolo 4 dice: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e mi dovrò nascondere lontano da te. Io sarò lamingo e tu giasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Ma il Signore gli dice: però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. E il Signore impose a Caino un segno perché non colpisse chiunque l'avesse incontrato. Il Signore dà un segno di misericordia su Caino e Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, oriente di Eden. Versetto 17. Ora Caino si unì alla moglie che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. Il primo costruttore, secondo la Bibbia, ovviamente è sapienziale, no? Cioè, il primo costruttore di una città è Caino. Un assassino che vive sotto la ruota della morte, di essere ucciso. Per cui crea una città. E nella mentalità antica ebraica la città è proprio un luogo che può mettere insieme persone in chiave della paura. Cioè, dove si mettono insieme per convenienza, facciamoci il muro, mettiamo un po' di soldi ciascuno, facciamoci il muro.
Poi ciascuno ha il suo spazio dove quello che fai tu ti puoi ammazzare, ti puoi drogare, puoi picchiare i figli, puoi fare e sono affari tuoi. Quello che io faccio io sono affari miei.
È come oggi.
No, ci stavo arrivando. Cioè, è l'immagine, no, appunto, di tante volte di quello che sono le nostre città. I nostri condomini, no, sono, no, tanto per piccole esperienze, ce l'avete anche voi, ma noi che pari viviamo in un appartamento, e abbiamo anche noi l'esperienza non gratificante di dover entrare nelle riunioni condominiali. E l'altro giorno mi chiama la segretaria dell'amministratore per dirmi che il nostro contatore dell'acqua perdeva e che questo gliel'aveva detto un nostro vicino. Allora, poi lasciando stare che non perdeva, ma io pensavo, ma cosa ci voleva che, no? Quindi un attimo diceva, no? Questa ha telefonato all'amministratore, l'amministratore al segretario, al segretario a me, no? E, però è così. Allora, no, vedete il riassunto di tutti quei capitoli: stravolgimento del rapporto con Dio, stravolgimento del rapporto con la terra, stravolgimento del rapporto con l'altro. Si sta insieme, sì, ma da nemici, cioè da persone non belligeranti, no? Non è pace, è un trattato di non belligeranza, nel senso che siamo sempre pronti con i coltelli nel caso succede qualcosa, però facciamo un trattato che intanto ci conviene, stiamo insieme. Questa è la città. E nell'Antico Testamento poi la città, e la città per eccellenza, sarà Gerusalemme, Gerusalemme, no? Che ancora oggi è il petto del mondo. Io, grazie a Dio, ci sono andato un paio di volte, e se Dio vorrà ci tornerò, e Gerusalemme è il mondo. In tutta la divisione drammatica che vive in questo chilometro quadrato più o meno della città vecchia, no? In questi quattro quartieri e in quello che si respira, tutto il mondo è lì. E non a caso Gesù ha dovuto morire a Gerusalemme, dicendo nessun profeta può morire, no? Se non è Gerusalemme. Allora, e allo stesso tempo il Signore che cosa ci promette? Che cosa è, qual è la nostra speranza? Che ci sarà la nuova Gerusalemme. La nuova Gerusalemme. Allora, vedete, è vero, c'è, e credo che questa è anche la speranza, che Dio, pure in questo nostro sforzo di stare insieme, perché poi il nostro problema è anche essere uniti. Però noi non lo sappiamo fare. Allora lui entra in questo sforzo, la candidata da di dentro, no? Lui non ci propone un'altra città, lui ci propone Gerusalemme fatta nuova, fatta nuova, quindi è entrare, assumere la nostra carne così com'è. Questa è la nostra speranza. E allora questa città, una torre, la cima tocchi il cielo, la torre sembra simbolo di potenza, ancora oggi, no, sui giornali ogni tanto esce fuori la notizia che a Singapore, no, stanno costruendo, che a Dubai, no, che a San Paolo del Brasile, c'è la gara, no? A chi fa la torre più alta, no? È sempre il simbolo del potere. Nelle nostre città medievali ogni famiglia aveva la torre, quando c'era guerra un'altra famiglia perdeva o vinceva, la famiglia perdente doveva abbattere la torre, no? Cioè era questa potenza che viene distrutta, no?
La torre,
anche le due torri, no? Certo, le due torri di New York. E quindi la torre tocca il cielo, no? Quindi questo voler raggiungere Dio. Il cielo per la scrittura e il cielo di Dio, sono belle le montagne, ma anche bella la pianura, ce lo dico da pugliese, noi non abbiamo tante montagne, però io c'ho sempre l'esperienza fin da ragazzo, quando andavo un po' nelle nostre pianure, in quelle giornate terse, di sole, questo cielo azzurro, tu sei dentro il cielo ti avvolge, no? Sei completamente dentro, cioè, non lo vedi, però sei dentro.
o come continuano.
Dio non lo prendi,
perché dice prendi.
E allora questo voler toccare il cielo invece no, questo volere essere Dio, voler essere Dio, toccare il cielo. E facciamoci un nome, benissimo, questo è proprio. Se ci pensate, no? Il nome è una delle cose che immediatamente ci ricorda che noi non ci siamo fatti per noi stessi, no? Perché il nostro nome non l'abbiamo scelto noi, no? Non l'abbiamo scelto noi. Noi veniamo da altri, no? Allora facciamoci un nome, cioè siamo noi il principio della nostra esistenza. Sono io, l'uomo che dice io mi sono fatto da me, sono io che non devo niente a nessuno, perché nella nostra esperienza umana purtroppo dover qualcosa un altro è esperienza di manipolazione, no? Quindi io non devo niente a nessuno, mi sono fatto da me. Farsi un nome e quindi voler essere principio a se stesso per non disperderci sulla terra. Vedete, il problema è sempre stare insieme, stare insieme. E sotto questa parola veramente noi possiamo leggere tutte le esperienze che nei secoli, no? Abbiamo avuto di dittature o di pensieri egemonici o di uomini che si sono fatti Dio. Perché pur anche per dire nella nostra Italia o nella. Ma in tanti ambienti, non soltanto a livello politico, ma in tanti ambienti noi non troviamo normalmente persone che dicono di essere Dio, perché sennò le accompagneremmo alle volte, no? Normalmente sarebbero da ricoverare. Però che ci siano persone, uomini e donne, che sono poveri, malati, delirio di onnipotenza, poi lo vedremo nell'orgoglio, no? Che è il peggiore, perché porta alla follia, no? Per cui loro sono Dio, sono Dio. E allora quando questo si traduce in un'ideologia, in un progetto, in una visione, no? Che nasce da uno che si è fatto un nome, questo è terribile, no? Perché lì poi non c'è più spazio, no? Perché se Dio ha parlato, ha detto la verità, no? Dio può dire solo il giusto. Non può mai sbagliare, perché se tu non sei d'accordo, se quello che tu vai a finire nei campi di concentramento, no? Fuori, dal confine, o sei fuori, no? Perché Dio ha bisogno solo di adorazione, non può essere contrastato. Allora, l'intervento di Dio è un intervento di misericordia. Venite, scendiamo, no? Il Signore dice sconvolgiamo, no? È un intervento di misericordia. Noi che all'inizio leggevamo così ci chiedevamo ma perché cioè poi scende su Dio, no? È un intervento di misericordia perché come diceva Giovanni Crisostomo, pensate, Giovanni Crisostomo parlava a proposito della differenza sessuale. Sapete che nei primi secoli del cristianesimo, sotto anche l'influsso della filosofia greca eccetera, c'erano alcuni autori cristiani che dicevano che la differenza sessuale era conseguenza del peccato, cioè che prima del peccato ci sarebbe stato un essere umano, una natura umana, e che il peccato invece ci avrebbe fatto diversi. Questo lo si diceva un po' per la visione negativa che aveva sulla sessualità, o un po' probabilmente anche per l'esperienza che facevano loro, come facciamo noi, della difficoltà a capirsi tra uomo e donne, no? Che erano qualcuno dice ma perché Dio non ci ha fatti tutti uguali, no? E invece no, dobbiamo lottare e ricordarci, non possiamo fare a meno più degli altri, però non è facile. E allora Giovanni Crisostomo era uno dei pochi, e grazie a Dio la Chiesa ha seguito lui e altri, che dicevano no, noi siamo diversi non per conseguenza del peccato, ma perché Dio ci ha fatti così. E ci ha fatti così perché noi ci unissimo non in virtù di una natura, di un'essenza o di un'idea, di una visione, no, delle cose, ogni tanto ci sono i nostri politici, hanno una visione dell'Italia, pure per un po' di anni poi cominciano subito a dividersi tra di loro, eccetera, eccetera. No, una visione, no, perché l'uomo e la donna, così come l'umanità, possono unirsi nell'amore, che è l'unico mistero così grande, no? Che conosciamo così poco, che ci può unire lasciandoci diversi, che è l'esperienza della Pentecoste, no? Loro parlavano e ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua, cioè, quindi propria, una parola che toccava a me per quello che io sono, nella mia storia, nella mia cultura, no? Il mio essere particolare. E perché vedete, allora lo sforzo di lingue diverse dice allora che per unirsi ciascuno di noi deve fare lo sforzo di uscire da sé per capire il cuore dell'altro. Perché l'altro sta dicendo queste cose? Quali sono i suoi dolori? Quali sono i suoi desideri? No? Ricordate la volta scorsa, penso che l'avevo raccontata, no? Quella storiella ebraica dove ci sono due ebrei che sono all'osteria e dopo un po' di bicchieri di vino che sciolgono, no? Uno dice all'altro, dice Jacob, dice, tu mi vuoi bene? Dice, e l'altro fa, ma sì, Shlomo, dice, tu sai che io ti voglio bene, tu sai che io ti amo. L'altro si ferma, si fa serio e fa all'altro, no, non è vero. Non è vero perché tu non sai quali sono i miei dolori, cosa mi fa soffrire. Come dire, amare, no? Sapere cosa fa soffrire l'altro, no? Cosa dà dispiacere all'altro, no? Quali sono le sue ferite. Fare attenzione, no? Le ferite dell'altro. Allora, imparare la lingua dell'altro significa fare lo sforzo di uscire da sé per cercare di comprendere l'altro nella sua storia, nel suo no. Su questo si unisce. Allora il problema dell'unione, della Pentecoste, non è, appunto, non sta nella capacità miracolosa, a quel tempo non si avevano i produttori simultanei che uno parla, no, nei nostri colleghi, ma sta in un cuore nuovo. In un cuore dove allora un cuore liberato da quella dalla menzogna mortifera che tutti noi ci portiamo dentro, no? Che l'altro è la morte, per cui io prima di tutto l'altro come Caino tengo lo sospetto in concorrente, qualcuno che in qualche modo devo stare attento perché o mi fa lui del capo e io faccio io. Ma un'umanità che finalmente possa cominciare a scorgere nel volto dell'altro il volto di un fratello, di una sorella. E non so se anche voi qualche volta, a me sì, come prete qualche volta, soprattutto quando poi vado a celebrare, dove ci sono qualche comunità un po' stanca, dove celebrano, no, sono un po' così, sembrano un po' formali almeno da quello che si vede, no? Dove non si conosce la gente, no? Allora io una volta mi domandavo, vabbè, il sacerdote che dice fratelli e sorelle, dice, ma poi, no, sono fratelli e sorelle, non ci conosciamo neanche, poi dopo uno per, magari non ci salutiamo neanche, no? Poi dire, non si potrebbe abolire, cioè, non ci sentiamo più. E poi dopo ho capito, no, che invece no, perché quello che noi nella liturgia celebriamo è la nostra speranza. È la nostra speranza. Ecco perché è così assurdo, permettetemi una parola, purtroppo c'è stata una linea che adesso un po' meno, che però ancora c'è, la religiosità come la salvezza della propria anima, in maniera individualista. Cosa ti interessa? Che mi salvo l'anima? E gli altri? Che vadano all'inferno. Conviene. Questa non è cristiana, non è cristiana. Cioè siamo, però purtroppo nella Chiesa è passata anche questo. Per cui il modo in cui noi celebriamo la liturgia, per esempio, è quello di andare a prendersi la messa. Hai preso messa, no? Cioè, come dire, io sono andato lì e messo il gettone, ti ho messa, no? Quindi ciascuno di noi, cioè normalmente no, la gente va agli ultimi posti perché poi potete uscire, no? Anche perché si suona il cellulare, quindi non si può spegnere assolutamente, perché, no? E siamo lì, non partecipiamo, non ci coinvolgiamo in niente, no? Allora, in maniera individualistica, no? La fede come qualcosa di strettamente personale. E invece la Pentecoste, no, dice questi uomini nuovi, queste uomini e donne nuove che escono. Prima erano chiusi nel cenacolo delle loro paure, adesso escono, incontrano, comunicano, parlano, no? Perché l'umanità sia una, non in un'ideologia, no? Ma in un amore che lascia diversi. Allora, ecco, mi fermo qui, poi nel pomeriggio riprendiamo. Vi proporrei, ecco, si può fermarsi, naturalmente vi proporrei intanto di prendervi un po' d'aria, di darvi, se potete, no, un caffè o una cosa, cioè lasciare un attimo, e poi, ecco, ciascuno poter vivere un po' di preghiera e di approfondimento su questi testi. Stasera, cioè l'idea potrebbe essere quella di oggi pomeriggio, io farò un'altra proposta. A conclusione potremmo fare una mezz'oretta, per qualche ora più di scambio, domande per chi vuole, no? Cioè, o riprese, approfondimento di qualcosa, e forse può avere un po' toccato. Bene,
cioè il tutto fino alle 6:30.
Sì, sì, sì. Quindi faremo solo di qua.
Grazie.
Cioè, possiamo ciascuno fermarsi quando vuole, cioè nel senso che non c'è il pranzo, quindi siamo liberi, non c'è niente in particolare, ciascuno fino a quando vuole può fermarsi qui. Thank you.